il soul dell'avvenire. Storia, personaggi e suoni di un'etichetta discografica e della sua città, la Stax di Memphis. Un radiodocumentario a cura di Claudio Agostoni.
Riassunto delle puntate precedenti. Memphis, la città del cotone, storicamente è una delle più alte concentrazioni di popolazione nera degli States. È qui che nel 1960 vennero organizzate le prime marce per l'integrazione razziale. Memphis è stata la patria del blues e una culla del rock and roll, ma è anche stata un tempio del soul, un genere musicale che ha avuto nell'etichetta Stax uno dei suoi capisaldi. Erano anni in cui a Memphis, come in tutte le città del sud degli States, c'era una grossa segregazione razziale per gli afrodiscendenti. Tutto era separato, bar, cabine telefoniche, persino i cimiteri. Dentro la Stax, invece, il lustrascarpe era pari al proprietario. Le differenze ci univano, rivendica Danny Parker, che alla Stax lavorò come cantante, autrice e portavoce. Da noi alla Stax, racconta, il sogno di uguaglianza di Martin Luther King si era già realizzato. La Parker è riuscita a sopravvivere alla chiusura, a metà degli anni 70, della Stax, e quando dopo qualche lustro aprì i battenti lo Stax Museum, lei all'apertura venne nominata presidente, CEO del museo e dell'Accademia Musicale, e nel 2005 diresse Soulsville USA, ora Soulsville Foundation. Una parte importante dell'eredità della Stax, che vide la Parker in prima fila, fu l'impegno profuso per il loro quartiere. Oggi il campus di Soulsville è un brulicare di attività. I turisti, circa 65.000 all'anno, visitano lo Stax Museum of American Soul Music. Gli adolescenti frequentano la Soulsville Charter School, un istituto gratuito che prepara gli studenti dalla sesta alla dodicesima classe, all'università e oltre. Ogni pomeriggio circa 100 ragazzi suonano insieme alla Stax Music Academy, un programma extrascolastico che offre non solo formazione musicale, ma anche sviluppo giovanile, assistenza accademica e preparazione universitaria. Quarta puntata, la saga della famiglia Staples.
Turn me down, and then I ask my labor to try to carry on. It's been a long time coming, but I know a change is gonna come. Oh, yes, it is. Just like I said, I went to my little bitty brother. Dear mother, old man. I said, mother, I'm down on my knees. But there was a time that I thought, Lord, this could last long. Oh, my God. Somehow I thought I was still able to try to carry on. It's been a
excited to welcome you on behalf of the Parousia Program, the Logan Center for the Arts, and the Forum for Free Inquiry and Expression. Welcome to the Reva and David Logan Center for the Arts at the University of Chicago. My name is Emily Hooper-Lansana. I'm the Senior Director for Programming and Engagement, and wow, this is a special day. Give it up! All right. If you are a Chicago Public School student, let's hear from you. If you are a student at University of Chicago, let's hear from you. If you are a fan of Mavis Staples, let's hear from you. This morning is a once-in-a-lifetime opportunity, and I wanted to start it out with a quote from the one and only Mavis Staples.
Il brano con cui abbiamo aperto questa puntata del Soul dell'Avvenire era Time is Gonna Change, uno degli inni del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti. L'abbiamo ascoltato nell'interpretazione di Otis Redding. Quello che invece abbiamo ascoltato subito dopo, che ora abbiamo in sottofondo, è una registrazione della giornata nel maggio dello scorso anno, in cui la leggendaria cantante 84enne Mavis Staples è tornata all'Università di Chicago per esibirsi davanti a un centinaio di studenti delle scuole superiori, studenti universitari e membri della comunità locale, per parlare della sua eredità artistica e per raccontare come si può usare l'arte per innescare il cambiamento sociale. All'Università di Chicago c'era stata più di 60 anni prima, era il 1962, e con la sua famiglia, insieme formavano gli Staple Singers, era salita sul palco della Mandel Hall, una delle sale concerti più prestigiose di Chicago, ospite dell'University of Chicago Folk Festival. Tra gruppi bluegrass e bluesmen, il gruppo gospel degli Staple Singers scosse il pubblico con il suo sound spirituale. Il brano che parte adesso è il primo che Mavis Staples ha eseguito in occasione del suo ritorno alla Chicago University proprio quel giorno. Alla chitarra troviamo Rick Holmstrom, ai cori Kelly Hogan e Sandra Williams. Mavis Staples.
Ladies and gentlemen, please welcome and make her feel good this morning, Mavis Staples.
If you're ready, well now, if you're ready. ready now. Yeah, if you're ready, come on and go with me. Well, no hatred.
Come go with me.
Will be tolerated.
Come go with me.
Peace and love, yeah.
Come go with me.
Flow between the races.
Come go with me.
Love is the only transportation to where there's total communication. If you, yeah,
come go with me.
You better get ready now.
Come go with me.
Think you're able?
Come go with me.
Take me by my hand, y'all.
Come go with me.
No disaster.
Come go with
no.
me.
Will ever enter there.
Come go with
no.
me.
No war.
Come go
no
with
war
me.
Will ever be declared.
Come go
no.
with
no. No economical exploitation. No political domination. If you, yeah.
Come go with me.
You better get ready now.
Come go with me.
Think you're able?
Come go with me.
Come on, follow me.
Come go with me.
Oh,
l'anno successivo all'apparizione all'University of Chicago Folk Festival, il 1963, gli Staple Singers incontrarono il reverendo Dr. Martin Luther King, un rapporto che avrebbe cambiato per sempre la loro musica. Mavis Staple ricorda che suo padre, Roebuck Pops Staples, di Martin Luther King disse: «Mi piace il messaggio di quest'uomo. Penso che se lui ha potuto predicarlo, noi possiamo cantarlo». Gli Staple Singers avrebbero poi creato successi iconici come I'll Take You There, una canzone che ha contribuito a fornire la colonna sonora dell'era delle lotte per i diritti civili. I'll Take You There generalmente significa ti ci porterò o vi ci porterò in un luogo di pace e felicità dove non c'è dolore o preoccupazione.
Oh, I know a place. Ain't nobody crying. Ain't nobody worried. No. Ain't no smiling faces. No.
broken soul.
Quando gli Staple Singers si esibirono all'Università di Chicago nel 1962, erano a tutti gli effetti un gruppo gospel. Guidati dal patriarca e direttore d'orchestra Roebuck Pops Staple, il gruppo familiare aveva iniziato a cantare nelle chiese del South Side di Chicago. Alla fine degli anni 30, Pops trasferì la sua giovane famiglia dal Mississippi a Chicago, come molti altri afroamericani in cerca di opportunità e in fuga dal terrore del Sud, governato da Jim Crow. Aveva portato con sé una profonda tradizione gospel, canzoni tramandate di generazione in generazione e un vibrante suono di chitarra blues. Uno dei primi grandi successi del gruppo fu un'inquietante interpretazione del tradizionale gospel On Cloud Day, pubblicato nel 1959. Il brano era stato scritto da Willie Nelson, atipico cantautore della scena artistica americana. Artista country di ispirazione hippie, è un'icona riverita sia da esponenti della cultura dominante che da quella alternativa. Ascoltiamo uno scampolo della sua versione, quella di Willie Nelson, di On Cloudy Day, e la rilettura degli Staple Singers.
They tell me of a home far beyond the skies, and they tell me of a home far away. Oh, they tell me of a home where no storm clouds rise. Oh, they tell me of an unclouded day.
Thank you.
Well, 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 oh.
Yes, oh yes, they tell me.
No, they tell me now.
Oh yes, they tell me.
I got a home.
Yes, oh yes,
got a home.
They tell me.
Beyond the sky.
Oh yes, they tell me.
Well, well, oh.
Yes.
Oh, they tell me.
Oh, yes, they tell me.
Whoa.
Yes, oh, yes,
far, far away.
Yes, oh, yes, they tell me.
Oh,
yes, oh, yes, they tell me.
No, they tell me now.
Oh, yes, they tell me.
Well, well, no storm. Well, in a world,
oh, they tell me.
World, in a world, in a cloudy.
Reebok Pops Staples nacque il 25 dicembre del 1914 a Winona, Mississippi, e crebbe nella stessa piantagione del bluesman Charlie Patton, che qui abbiamo in sottofondo. Pops Staples attinse sia alla tradizione gospel che a quella blues per forgiare un sound che trascendeva le rispettive differenze stilistiche. Da adolescente iniziò a suonare la chitarra, ispirato da artisti blues come Big Bill Brunsey, Charlie Patton ovviamente, e Barbecue Bob. Negli anni successivi il suo stile sarebbe stato influenzato da Muddy Waters e Howlin' Wolf, due musicisti blues del Delta che si trasferirono a Chicago e amplificarono il loro sound. Sebbene ammirasse e in certa misura emulasse i musicisti blues, Pops Staples sviluppò uno stile chitarristico per accompagnare la musica religiosa e cantò con un gruppo gospel locale, i Golden Trumpets. Staples e sua moglie Osceola si trasferirono con la famiglia a Chicago nel 1936. Lì lavorò nell'industria della carne, nell'acciaieria e nell'edilizia, ma continuò anche a dedicarsi alla musica gospel e nel 1948 formò gli Staples Singer con le figlie Clotha e Mavis e il figlio Pervis. Cantavano a casa e nelle chiese locali. Di quei primi anni Staples ha detto: volevamo solo avere musica in casa, tutto qui. Pop Staples mantenne il suo lavoro fisso fino al diploma di Mavis, poi iniziò a lavorare a tempo pieno per il gruppo. Mentre gli Staples Singers perfezionavano un sound distintivo basato sulle armonie vocali e sulla chitarra di Staples, divennero noti come la prima famiglia del gospel. Con l'affermarsi del movimento per i diritti civili, la famiglia Staples, come abbiamo visto, strinse una buona amicizia con il dottor Martin Luther King e ampliò il proprio repertorio includendo canzoni che riflettessero il cambiamento sociale e il loro impegno nella lotta. Dopo l'assassinio del Dr. King, pubblicarono una canzone memorabile, A Long Walk to D.C. Il testo, tra l'altro, recita: è una lunga camminata fino a Washington, ma ho le mie scarpe da passeggio. Non posso prendere un aereo, un treno, perché i miei soldi non sono così lunghi. So che ci sono un sacco di rocce e crepe prima di arrivarci. È una lunga camminata fino a Washington, ma ci sono e so che un giorno ce la farò. Gli Staples Singers, A Long Walk to D.C.
It's a long walk to D.C., but I got my walking shoes
on. All the way to Washington.
I can't take a plane, bus or train, 'cause my money ain't that long. America,
we believe,
oh, that you love us still.
Love us still.
So people, I'm going to be under.
Yeah.
But I'm on, ooh, yes I am, ooh, ooh, yeah, but I
I should have been gone on yesterday, but today I'm leaving here. I got a dime for some coffee,
yeah.
Another dime, buy me a cake.
Oh, yeah.
I gotta see the president.
Coming through,
no matter what it takes, I tell you, it's a long walk to DC. Yeah. But I'm on my, oh, you don't hear me now. Ooh.
Negli anni Ottanta, invece di ritirarsi, Pop Staples intraprese una carriera da solista. Il suo secondo album solista, Father Father, vinse un Grammy Award nel 94. Nonostante l'evidente influenza blues nella sua musica, Pop Staples dichiarò: «Non mi considero un cantante blues. Cerco di portare un messaggio di buone notizie a tutti. Non sono un bluesman, sono un uomo che porta messaggi». Tra questi, quello veicolato nella canzone Respect Yourself, un brano che è stato anche utilizzato da Spike Lee come colonna sonora per il suo film Crooklyn, realizzato nel 94. Nel sottotesto del video che la Stax ha pubblicato recentemente si legge: «L'accattivante visualizer abbina foto d'archivio del movimento per i diritti civili a immagini contemporanee della protesta di Black Lives Matter. Perché oggi come allora il messaggio di rispetto di sé, tolleranza e empowerment di questa canzone fornisce una bussola per orientarsi in tempi di tumulti e sconvolgimenti politici».
I'm not afraid to die.
alla fine degli anni 50, negli stati del sud era in atto un cauto processo di desegregazione che cercava di minare il divieto agli studenti afroamericani di poter frequentare le scuole. In Arkansas, il sovrintendente del distretto scolastico di Little Rock, Virgil Blossom, elaborò un piano per desegregare con estrema lentezza, una sorta di compromesso democristiano tra l'ordine di desegregazione e il desiderio di mantenerla in vita. Ricordo che il governatore dell'Arkansas, Orval Fabius, aveva promesso alle elezioni del 1957 di porre fine alla desegregazione. Durante l'estate del 57 chiese un rinvio della desegregazione. Il sovrintendente Blossom ridusse a soli 9 il numero di studenti neri autorizzati a frequentare la Central High School di Little Rock. Quando questi 9 studenti cercarono di entrare a scuola, i bianchi iniziarono a manifestare fuori dalla scuola e Fabius chiese alla Guardia Nazionale di allontanarli. Queste manifestazioni razziste vennero trasmesse dalle televisioni di tutti gli States e costrinsero il presidente Eisenhower a intervenire, poiché la reputazione degli Stati Uniti stava venendo danneggiata. Quando il governatore Fabius ignorò la richiesta di Eisenhower, il presidente inviò le truppe federali e ordinò alle truppe statali di proteggere gli studenti neri dalla folla che li contestava. 3 settimane dopo l'inizio del semestre, i Little Rock Nine poterono finalmente frequentare le lezioni. Ancora oggi, durante i suoi concerti, Mavis Staples intona le note di Why Am I Treated So Bad? Perché sono trattata così male? Canzone che suo padre, Pop Staples, scrisse la stessa notte in cui aveva visto gli studenti neri di Little Rock essere allontanati dalla scuola da un membro della Guardia Nazionale. Pop Staples ha dichiarato: vedere quei bambini camminare con i loro libri a testa alta e questa grande folla di bianchi che li insultava e sputava loro addosso, per me è stato impressionante. Quegli studenti non hanno mai abbassato lo sguardo, hanno continuato a camminare. È stato un momento di grande orgoglio. Mavis ricorda spesso che la canzone Why Am I Treated So Bad era una delle preferite di Martin Luther King. Gli Staple Singer la suonavano spesso all'inizio dei comizi di King, diventando di fatto il gruppo che apriva i suoi comizi. In quelle occasioni, una frase che Martin Luther King rivolgeva spesso a Pop Staples era: suonerai la mia canzone stasera?
My friend, you know this soul was in a bad condition. Just the other day I saw a group of little children trying to ride a school bus. By them being of a different nationality, they weren't allowed to ride the bus. Now I imagine you would ask them about this matter, they would have a word like this to say: why am I treated so bad?
Walk on out in the master's name.
Il 26 luglio di 5 anni fa, 2020, la bara di John Lewis ha attraversato, su un carro trainato da due cavalli, il ponte Edmund Pettus di Selma, un ponte che attraversa il fiume Alabama nell'omonimo stato. Un passaggio organizzato per ricordare la manifestazione pacifica, ma nonostante questo repressa con grande violenza dalla polizia, manifestazione pacifica che su quel ponte passò il 7 marzo 1965 e che era stata promossa proprio da Lewis, che fu picchiato dagli agenti che gli fratturarono il cranio. Era una delle tre marce che, partendo da Selma, arrivavano sino a Montgomery. Il loro scopo era protestare contro la discriminazione razziale e la negazione del diritto di voto agli afroamericani. La prima di queste marce fu brutalmente repressa dalla polizia, con scene di violenza che fecero il giro del mondo. Era la marcia a cui partecipò anche John Lewis. Le immagini dei poliziotti che picchiavano i manifestanti e usavano gas lacrimogeni fecero aumentare la pressione sull'amministrazione del presidente Lyndon B. Johnson, che alla fine dovette intervenire. Le due marce che seguirono, con una maggior partecipazione e protezione federale, raggiunsero Montgomery e portarono all'approvazione del Voting Rights Act del 1965, che garantì il diritto di voto agli afroamericani in tutto il paese. La canzone degli Staple Singer Freedom Highway è ispirata proprio dalle marce da Selma a Montgomery. Nella canzone viene citato il fiume Tallahatchie, il fiume dove il 28 agosto del 1955 fu gettato il corpo del 14enne afroamericano Emmett Till, torturato selvaggiamente, ucciso e gettato nelle acque del fiume. Affinché il corpo non riemergesse, venne ancorato con del filo spinato ad una pesante sgranatrice per il cotone. Gli assassini, due bianchi, si chiamavano Roy Bryant e J.W. Milam, il suo fratellastro. Furono processati ed assolti, coperti da una campagna di stampa e addirittura dal presidente degli Stati Uniti di allora, Eisenhower, che impedì personalmente ogni riapertura di inchiesta e processo, così da non perdere i voti dei suprematisti del Sud. Bryant e Milam, che nel 1956 confessarono il delitto in un'intervista rilasciata a Look, dietro compenso di alcune migliaia di dollari, non si fecero mai nemmeno un giorno di galera. La canzone degli Staple Singer Freedom Highway recita: in marcia sulla strada della libertà, in marcia ogni singolo giorno, in marcia sulla strada della libertà, in marcia ogni singolo giorno, ho preso una decisione e non tornerò indietro. Ce lo ascoltiamo nella versione di Rhiannon Giddens.
Yeah.
Quel periodo storico, quello dei diritti civili, si è chiuso ormai da diversi anni, attraverso cambiamenti demografici come l'arrivo massiccio di immigrati ispanofoni. Non solo i neri d'America non sono riusciti ad innalzare il loro status nella società americana, ma sono stati anche sorpassati, numericamente e politicamente, dagli ispanici, malgrado siano essi, più di altri, tre rappresentanti della vera cultura americana. Mavis Staples non ha mai smesso di cantare quelle canzoni, ampliandone anche il catalogo, per esempio con le canzoni che troviamo nell'album We'll Never Turn Back, un disco prodotto e suonato con Ray Cooder, un lavoro in cui Mavis Staples rievoca tempi andati e ferite mai rimarginate, un lavoro che si apre con Down in Mississippi di J.B. Lenoir, un brano dove Staples canta: mia nonna mi disse, non puoi bere a questa fontana, ma solo a quella più lontana, dove era scritto per soli neri.
Down in Mississippi, way down.
Walk down that gravel road, walking with my grandma. Mississippi sun beaming down. I went to get some water. My grandma said, young'un, you can't drink that water. She said, you drink from that fountain over there. And that fountain had a sign. Said for colored only. I was so glad I had my grandma and my papa. No, I won't leave you out, grandpa. My grandpa was so proud of me, y'all. I went down in Forest, Mississippi one time there. Didn't know no better. But I integrated a Washateria. He would tell everybody, my grandbaby Mavis, she went up in that washateria and washed her clothes. And all the black ladies followed her on up in there. I'm proud of my grandbaby. I saw many more of those signs as I lived in Mississippi. I'm so glad I can say that I saw every one of those signs. Dr. King saw that every one of those signs were taken down. Down in Mississippi. Whoa.
Se politicamente Mavis Staple non ha mai avuto dubbi, sentimentalmente ne ha uno a cui ancora oggi non ha mai saputo dare una risposta e in più di un'intervista ha confessato che pensa spesso a cosa sarebbe successo della sua vita se avesse accettato di sposare Bob Dylan. Quest'ultimo, grande collezionista di due di picche, memorabile quello ricevuto da François Hardy, si era innamorato perdutamente di Mavis quando lui era un giovane uomo e lei era una giovane donna radiosa e bellissima. Dylan le chiese addirittura di sposarlo, ma lei rifiutò ritenendolo troppo giovane. Mavis ammette che in quel periodo aveva avuto qualche baciucchiamento con Dylan, sono parole sue. Negli anni a seguire si sono incrociati a qualche festival e Dylan compare nel documentario Mavis, un lavoro che 10 anni fa la regista Jessica Edwards ha dedicato a Mavis Staple. In quella pellicola Dylan dice: gli Staple Singer erano diversi da tutti gli altri. Pops aveva una voce gentile, delicata, fluida, ma poi arrivava quest'altra voce che poi ho scoperto essere quella di Mavis. Uno dei primi brani che ho sentito e che mi ha fatto rizzare i capelli si chiamava Sit Down, Servant.
Yonder come little David,
sit down,
with his rock and sling,
sit down.
Dangerous man.
Sit down, servant, and rest a while. Sit down.
Talk about little David.
Sit down.
He's a mighty man.
Sit down.
Kill a head to the king below.
Sit down, servant, and rest a while.
Oh,
sit down.
Sit down, servant.
I can't sit down.
Dopo aver sentito quel pezzo, ha confessato Dylan, sono rimasto sveglio una settimana. La quarta puntata del Soul dell'Avvenire termina qui. Io sono Claudio Agostoni e vi do appuntamento alla quinta e ultima puntata di questo radiodocumentario dedicato a storia, personaggi e suoni di un'etichetta discografica e della sua città, la Stax di Memphis. Vi lascio con Mavis Staple che duetta con quello che avrebbe potuto essere suo marito. Mavis Staple e Bob Dylan in Gonna Change My Way of Thinking. Ancora un saluto da Claudio Agostoni.